Ringrazio tanto Reno per le parole, ringrazio tanto voi come Chiesa a noi tanto cara. Io, come avete sentito, sono anziano della Chiesa di Messina, pastore insieme ad un altro che è stato qua con voi, Sebastian Mendez, ed è sempre un piacere essere qua insieme a fratelli e sorelle che hanno, possiamo dire, il medesimo pensiero e sentimento. Questo è molto bello per il Vangelo, questo onora il Signore. E questo, voglio dire, è un qualcosa che mi rallegra a me il cuore. E voglio anche mandarvi i saluti della Chiesa di Messina, che, come sapete, pregano per noi, ed è veramente bello poter avere più chiese, ed è quello che si sta facendo con Reno, il vostro pastore. Vogliamo creare più chiese con questo medesimo pensiero e sentimento, come le chiese che tante volte vediamo negli Atti, che si mandano i saluti, che pregano gli uni gli altri e che hanno un cuore gli uni gli altri, anche se non ci vediamo fisicamente, ma abbiamo e sappiamo che nell'altra città ci sono altri fratelli e sorelle che amano il Signore e fanno ogni cosa per la sua gloria. Così voglio ringraziarvi per questo, voglio ringraziare Reno per questa opportunità e privilegio di poter predicare la parola insieme a voi. Con questo voglio che indirizziamo i nostri sguardi sul 1 Pietro capitolo 4 versetti da 7 a 11. Questo sarà il nostro passo di oggi. Guarderemo dall'epistola di Pietro, faremo una panoramica dei versetti da 7 a 9 e guarderemo in maniera più approfondita i versetti 10 e 11. Ovviamente prima di entrare nel nostro passo vogliamo comprenderne meglio il contesto. Siamo nella terza, possiamo dire, sezione dell'epistola in cui Pietro ha istruito nella parte centrale tutti i credenti a comportarsi, a vivere in maniera retta davanti a un mondo ostile. Sono durante la persecuzione, c'è molta, possiamo dire, tensione nel mondo cristiano, nella Chiesa dei primi tempi. Loro devono essere esemplari davanti a tutti gli uomini. Loro devono mostrare che sono il popolo santo, il popolo eletto di Dio, il popolo che Dio si è scelto, e devono vivere. Secondo questa chiamata ed elezione, sia che vivano in condizioni favorevoli, possiamo dire, ma sia se vivono come stavano vivendo loro, in situazioni sfavorevoli, in persecuzione. Pietro guida il suo uditorio a soffrire per la giustizia, soffrire per la giustizia, un tema che ricorre lungo l'epistola, e loro devono vivere secondo chi? Secondo quell'esempio che hanno davanti ai loro occhi, Cristo Gesù. Cristo è l'esempio del servo sofferente, quello che è stato perseguitato, quello che è morto per loro. Ecco perché loro possono vivere secondo quella, possiamo dire, quell'esempio, quello stile di vita, quell'esempio di vita. In virtù però della vittoria di Cristo sulla sofferenza, loro possono stare più che certi e tranquilli, possiamo dire sicuri che nonostante la sofferenza che vivono al presente, loro saranno con Lui nella gloria, loro regneranno con Lui, possiamo dire. Prima Pietro 3:21-22. Quindi devono essere preparati a soffrire. Credente, non stupirti della sofferenza. Non stupirti se sei perseguitato per la giustizia, perché vuoi essere fedele, possiamo dire. Anzi, devi esserne consapevole. È qualcosa che può succedere, è qualcosa che, possiamo dire, fa parte della vita del credente. Prima o poi, possiamo dire, soffrirai. Soffrirai per la tua fede, soffrirai se vuoi essere fedele alla chiamata che Dio ti ha dato. Soffrire perché si vuole ubbidire a Dio, questo è un segno inequivocabile che hai chiuso con il peccato, che la tua vita è un'altra vita, non è più quella di prima. Il loro cammino di giustizia, soprattutto nella persecuzione, porterà gloria a Dio. Ecco dove ci troviamo, possiamo dire, nell'epistola. E dal versetto 7 del capitolo 4 inizia un'altra sezione, appunto. L'accento di questa sezione è: Cristo sta tornando. L'imminente ritorno di Cristo è alle porte. La sofferenza patita dai credenti sulla terra possiamo dire, non sarà eterna, perché Cristo sta tornando, è alle porte. Non sarà per sempre questa sofferenza. Capite quale incoraggiamento? Quale incoraggiamento? Ecco, in vista della fine, loro devono assolvere che cosa? I doveri che i cristiani sono chiamati a compiere. Ecco il punto. La fine di tutte le cose, il ritorno imminente di Cristo. Il Signore sta tornando. Ecco lo sprono perché tu, io possiamo vivere e possiamo dire, ubbidire questi doveri che Pietro raccomanda al suo uditorio. Dopo aver parlato del giudizio che attende tutti i non credenti, che perseguitano tra l'altro l'uditorio di Pietro, dopo aver parlato che i martiri che sono già morti sono in gloria e salvati attraverso questo Vangelo che è stato predicato, versetti 5 e 6, ora dal versetto 7 avverte proprio che tutto sta andando in quella direzione, tutto sta andando proprio, possiamo dire, all'ultima parte dell'attuale ordine delle cose, così come vivevano le generazioni passate, vivevano in vista di questo arrivo, di questo ritorno, fine attesa, bramavano questa fine. Ecco che negli scritti profetici la venuta del Messia proprio segnava questa fine, l'ultima epoca della storia. Questo intervallo però tra la prima e la seconda venuta di Cristo, così come lo vedevano loro, non è come lo vediamo noi adesso, che è molto chiara, prima non lo era. La parola fine non si riferisce espressamente alla fine di tutto il piano di Dio, ma all'evento, possiamo dire, particolare che avrebbe sgravato tutti quei credenti dalle sofferenze che pativano. Ecco l'evento, il ritorno di Cristo, la fine della persecuzione. Ecco che loro sono doppiamente, possiamo dire, vittoriosi sulla sofferenza, sia al momento della morte, se muori per Cristo tu sei nella gloria, sia al momento della venuta. Ecco ciò che vuole mostrare Pietro a loro. Questa verità, fratelli, sorelle, dona una gran forza al credente. Noi non siamo diversi dagli altri uomini là fuori, nelle sofferenze, ma è come le viviamo che siamo completamente, o dovremmo essere completamente diversi da quegli uomini là fuori. Perché noi abbiamo queste verità nostre, noi crediamo a queste verità. Ed ecco che queste responsabilità, possiamo dire, che i credenti hanno e che Pietro vuole mostrare, le hanno come singoli, non come singoli individui, ma come membri, come vedremo, della Chiesa. Come membri della Chiesa. Ma prima di guardare il nostro passo vogliamo leggerlo. Leggeremo prima Pietro, capitolo 4, versetti da 7 a 11. La fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto, abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una gran quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare. Come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno, secondo il dono che ha ricevuto, lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunziano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio, mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Pietro elenca quattro responsabilità o doveri che i credenti hanno come membri di Chiesa in vista della fine. In vista della fine. Quattro responsabilità o doveri che i credenti hanno come membri di Chiesa in vista di questa fine. Prima responsabilità, praticare la preghiera, versetto 7. Seconda responsabilità, praticare l'amore, versetto 8. Praticare l'ospitalità, versetto 9. praticare l'uso dei doni per il servizio degli altri, versetti 10 e 11. Ecco come Pietro responsabilizza, possiamo dire, i credenti in vista della fine. Al primo punto vediamo proprio la preghiera, la preghiera. Questo è possibile, dice Pietro, se si mantiene una, possiamo dire, una mente equilibrata, una mente sana, sobria, che pensa e valuta le situazioni in maniera, possiamo dire, tranquilla, in maniera matura, corretta. Non c'è altro modo, possiamo dire. Non sono presi da passioni smodate, non siamo presi dall'ansia, ma siamo concentrati, possiamo dire. Abbiamo una mente sana, assennati nella moderazione, moderazione. Questo esclude ogni intemperanza, possiamo dire, non solo nel godere delle cose lecite, ma anche quelle illecite, ovviamente, pure nel pensare e nel sentire. Ogni cosa, possiamo dire, abbiamo un atteggiamento mentale diverso da tutti gli altri. Noi siamo, o dovremmo avere, un atteggiamento mentale, possiamo dire, sobrio, vigile. Ecco l'atteggiamento che ci porterà alla preghiera e all'adorazione. È un atteggiamento necessario questo, per essere pronti alla preghiera. Pietro è consapevole, possiamo dire, di quanto sia facile per un cristiano perdere la concentrazione spirituale. Se tu sei come me, sai ciò di cui sto parlando. Ecco la mente che dobbiamo avere predisponendoci, possiamo dire, per la preghiera. Ecco il letto, possiamo dire, che prepariamo per poter pregare il Signore. I cristiani devono avere un atteggiamento mentale moderato, sobrio. Ecco, in assoluto contrasto con i peccati e le passioni che prendono i non credenti, versetti 3 e 4. Ecco il netto contrasto tra questi, possiamo dire, tra questi due esseri, tra queste due entità, credenti e non credenti. Noi non siamo come i pagani, abbiamo una mente, possiamo dire, capace di valutare le situazioni, attenta, vigilante. Tutto questo è un terreno fertile per la preghiera. Una mente impegnata da mille pensieri là fuori non potrà avere una comunione sana con Dio. Una santa e gioiosa comunione con Dio nelle preghiere non la potrai mai avere. Se hai questi pensieri, se sei preso da tutto il mondo là fuori, quando sei preso dalle pulsioni, dalle passioni, ecco ciò che vuole dire Pietro: tu trascurerai, tu non avrai tempo, non andrai spazio giusto alla preghiera nella tua vita, poiché sei preso da tutt'altro. La seconda responsabilità, e andremo più veloci sui primi punti per poi concentrarci sull'ultimo, praticare i doni, è quella di praticare l'amore tra i membri di Chiesa. Un amore che non va, che va oltre l'affetto cristiano, il semplice come stai, ci vediamo in Chiesa, possiamo dire l'amore di facciata, ma è un amore che porta emozioni forti verso l'altro. Desideriamo l'altro, bramiamo l'altro, noi siamo ferventi nei confronti dell'altro. Ecco in che modo noi mostriamo quest'amore. Cioè un amore di cui lui ha parlato già al capitolo 1, versetto 22, guardate. Ma egli ci ritorna e dice: avendo purificato le anime vostre con l'ubbidienza alla verità, per giungere a un sincero amore fraterno, dice: amatevi intensamente a vicenda, di vero cuore. Quest'ordine di amarsi che l'Apostolo dà ai credenti è seguito dall'aggettivo puro, puro cuore. Un amore senza ipocrisia, un amore sincero, in altre parole, un amore vero, un amore vero. Più avanti ripeterà proprio il concetto al versetto 8 del capitolo 3, dicendo: infine siate tutti concordi, compassionevoli, pieni di amore fraterno, misericordiosi e umili. Ecco l'amore, l'amore fervido e profondo, un amore intenso usato qua. Insieme a niente, niente amore di facciata, Ecco l'atteggiamento tante volte che, fratelli, vediamo e possiamo cadere nel mostrare più quest'amore invece che manifestarlo veramente nei confronti degli altri. Quest'amore, possiamo dire, non si professa con la bocca. Non è un amore di chiacchiere, ma è un amore vero, un amore genuino. Esso trabocca da un pieno, possiamo dire, interesse per il benessere spirituale dell'altro. Sei interessato per la persona a fianco a te, per il suo bene spirituale, a qualsiasi costo? Ed è una domanda che pongo a me stesso. Gli uni gli altri, infatti, fa riferimento dove? Ad altri credenti. Fratelli, alla Chiesa. E quando si parla di Chiesa, non è sempre Chiesa universale, un'entità astratta, possiamo dire, un'entità che non vediamo. Ma è la Chiesa locale. Siamo noi. Siamo noi. Un amore altruistico nei confronti degli altri, nei confronti della Chiesa, in primis. Ecco il punto. Dobbiamo sacrificare noi stessi per il benessere spirituale dell'altro. Ecco, noi non siamo chiamati a seguire i nostri desideri egoistici, ma siamo chiamati a sacrificarci per il bene dei nostri fratelli, specialmente della Chiesa. Non ha niente a che vedere con l'idea emozionale, emotiva dell'amore, lo abbiamo sentito diverse volte, questo è un aspetto mondano, carnale, tanti sentimenti, tanti pianti, eppure è vuoto, non porta con sé niente. L'amore spirituale invece copre letteralmente le trasgressioni e i peccati. Ecco l'amore spirituale. Siamo pronti a non stupirci del peccato. Non siamo tutti bravi quando andiamo in chiesa, siamo pronti a dire io mi metto il vestito della domenica, ma noi non siamo così durante la settimana, noi sappiamo, non ci dovremmo scandalizzare del peccato, e tantomeno se lo sto facendo nella mia vita, lo potrò vedere anche nei confronti di altri, altri peccheranno con me. Eppure quest'amore si impegna a coprire questo peccato. È un amore che non va a ricercare il peccato nelle vite degli altri, che non tende ad esagerarli, a divulgarli, a mettere in cattiva luce solo per il semplice gusto di parlare male dell'altro, ma cerca al contrario di attenuarli, di coprirli. Ecco ciò di cui stiamo parlando. Copre le offese personali. È un amore che però non preclude e non contraddice che cosa? La disciplina. Non fa finta di niente sul peccato. È un amore che affronta il peccato. È un amore che è pronto anche a riprendere i fratelli che peccano e che sono in aperta ribellione alla parola di Dio ed mostrano delle vite impenitenti. Non accettiamo quello. L'amore è ciò che motiva, possiamo dire, la disciplina stessa. E la riprensione per il fratello è sempre un atto d'amore. Praticare l'amore è una responsabilità che i credenti hanno proprio come membri di una Chiesa. In vista di che cosa? Di nuovo, il Signore sta tornando. È imminente. Ecco ciò che vuole mostrare loro nella sofferenza. Non so né chiare e alle porte. Versetto 9 aggiunge la terza responsabilità, praticare l'ospitalità, dicendo siate ospitali gli uni verso gli altri senza mormorare. L'amore cristiano, lo stiamo ripetendo continuamente, non è da intendersi solo a livello emotivo o sentimentale, ma deve seguire necessariamente la pratica. Come posso realisticamente vedere che tu mi ami, in altre parole? Ecco le opere della carità vera e propria, la pratica dell'ospitalità. Il cristiano deve essere ospitale, mettere a disposizione sia i propri beni, in questo caso, sia l'offerta di cibo e beni suoi, tempo, per chi? Per i fratelli bisognosi. Questo esercizio, se pensiamo al contesto di Pietro, era di particolare importanza, soprattutto ai tempi in cui Pietro scrive. Perché? Perché gli alberghi a quei tempi erano pochi ed erano molto cari e potevano soggiornarci tante volte prostitute. C'era immoralità. Ed ecco che sarebbe stato scandaloso per un credente poter andare in un albergo del genere. Ecco la necessità dell'ospitalità. Capitava di frequente, infatti, che quei tempi per la persecuzione dovessero abbandonare case, luoghi, perché? Per amore di Cristo, per la persecuzione. E si trovavano di punto in bianco, senza nulla. Ecco, riuscite a immaginare il bisogno che avevano queste persone di essere accolti in altri luoghi. Forse era un evangelista itinerante, forse erano gli inviati delle chiese che portavano il Vangelo e la parola a chiese appena nate. Ecco la necessità. Così l'ospitalità era una responsabilità a cui un credente non si poteva tirare indietro, ma era proprio un dovere cristiano. E Pietro lo sta proprio mostrando apertamente ai credenti, al suo uditorio, perché ovviamente c'era un bisogno pratico, possiamo dire, di amore. La parola ospitalità significa comportarsi amichevolmente verso gli stranieri. E molti passi ci mostrano come la pratica dell'ospitalità sia un servizio che Dio gradisce. Una responsabilità, di nuovo, che noi abbiamo ancora oggi come membri di Chiesa. È chiaro che il Signore gradisce l'ospitalità in generale, ma l'aggiunta che fa Pietro, gli uni gli altri, fa intendere che questa ospitalità deve essere ancora presa più seriamente nei confronti del popolo di Dio. Ecco un punto. Così è spesso raccomandato nel Nuovo Testamento. Romani 12:13 dice: provvedendo alle necessità dei santi, esercitando con premura l'ospitalità. Più avanti ci viene detto che Gaio ospitava tutta la chiesa in casa sua. Non c'erano strutture ai tempi, le chiese si riunivano nelle case. Chi è che metteva a disposizione queste case? I credenti stesso. E dice: Gaio, che ospita me e tutta la chiesa, vi saluta. Romani 16:23. E così anche nella terza lettera a Giovanni. È un requisito che dovrebbe avere ogni anziano, essere ospitale. Prima Timoteo 3:2, Tito 1:8. Ma che ogni credente è chiamato ad avere. Quindi ecco che Pietro mostra che cosa significa amare praticamente. Questo non significa che se non ho lo spazio in casa o se sono in difficoltà devo ospitare a prescindere. No, ma l'amore cristiano porta il credente, possiamo dire, a manifestarlo praticamente. In che modo? Attraverso il sacrificio dei propri spazi, del proprio tempo, dei propri beni. Ecco come dovremmo vederlo. L'hai vista mai così l'ospitalità? Hai questo cuore nei confronti degli stranieri, di fratelli che si prodigano per il Vangelo, prima ancora del mondo là fuori, prima ancora. E secondo i mezzi che il Signore ti ha dato, lo devi fare senza mormorare, dice Pietro, senza mormorare. Questi credenti, in altre parole, devono praticare l'ospitalità senza risentimento per il tempo. Arriva uno da fuori, ma che devo fare quello, tanto da fare, ma il mio tempo, spese. Vi sto sfidando ovviamente, ma ecco la tendenza che abbiamo tante volte. Ed ecco che è buono per noi questo passo, ci scuote, possiamo dire. Questo è ciò che i credenti non devono fare, mormorare per l'ospitalità. Perché in ultima analisi, verso chi borbota questo credente? Verso Dio. Verso Dio. Verso Dio che lo chiama a questa ospitalità. Eppure loro si lamentano e siamo portati a lamentarci. Ma l'enfasi del passo è la primaria responsabilità è nei confronti di chi? Dei credenti in Cristo. Non per l'ospitalità in genere, ma possiamo dire che la Scrittura mostra un principio che è valido per tante altre cose. In altre parole, fratelli, sorelle, siamo sempre pronti a fare del bene là fuori, ma perché non cominciamo dalla Chiesa? Siamo sempre pronti a mandare i soldi lì, a fare quelle grandi opere fuori, eppure qua veniamo meno. Eppure qua veniamo meno. Questo, fratelli, permettetevi, e non parlo in maniera personale, ma è uno scandalo. È uno scandalo che incominciamo a fare del bene là fuori e non partiamo da qua dentro. Ed è un principio che troviamo proprio lungo il Nuovo Testamento. Galati 6:10 dice Paolo: così dunque, finché ne abbiamo l'opportunità, facciamo del bene a tutti, ma specialmente ai fratelli in fede. Ecco l'aggiunta. Facciamo bene a tutti, ma partiamo dai fratelli in fede. Galati 6:10. Questo è il principio che il credente ha come membro di Chiesa e che si deve sforzare di applicare. L'ultima responsabilità lo vediamo ai versetti 10 e 11, praticare l'uso dei doni per il servizio degli altri. La parola ciascuno ha come implicazione che tutti i credenti, non solo gli anziani o coloro che sono più attivi nella Chiesa, hanno ricevuto un dono spirituale. Tutti, anche tu, forse che ti senti in panchina, sei ai lati, ai margini, tu hai un dono. Lo hai ricevuto. Non dubitare di questo. Questa parola carisma non è limitato a un gruppo prescelto di cristiani, ma tutti nella Chiesa, dal più piccolo al più grande, dal più giovane nella fede al più maturo nella fede. Tutti possiedono un dono e lo devono usare per la vita della Chiesa. Possiamo dire che l'uso di questo dono all'interno della Chiesa locale è l'aspetto visibile dell'amore. L'aspetto visibile nel modo in cui tu usi questo dono che Dio ti ha donato all'interno della Chiesa. Quest'amore di cui Pietro parla al versetto 8, lo ripetiamo spesso nella nostra Chiesa a Messina, ed è buono ricordarlo, non esiste credente che volontariamente si separa dalla Chiesa locale. Non esiste. Non esiste credente o cristianesimo vissuto in solitudine a casa. Non esiste. Se qualcuno lo pensa, è in contraddizione con tutto il Nuovo Testamento. Secondo il dono che ha ricevuto. L'espressione dono implica che la presenza di almeno un dono, come detto, ma questo non dovrebbe essere inteso che abbiamo solo un dono. Ma al contrario, abbiamo visto lungo il Nuovo Testamento ci sono diversi passi dove ci sono diverse liste di doni, 1 Corinzi 12, 31, 14, 1, 1 Corinzi 12, 14, la stessa parola usata dall'Apostolo Pietro nel nostro passo carisma è la stessa parola che usa Paolo in queste liste. Questo dono significa proprio dono della grazia. Dono della grazia. A differenza dei talenti naturali, questi talenti, possiamo dire questi doni, vengono dati da Dio stesso al momento della salvezza. Nel Nuovo Testamento abbiamo ripetuto queste liste di doni, ma queste raccolte non sono identiche ed è meglio vederle come caratteristiche, raccolte caratteristiche nel modo in cui il Signore potenzia ogni singolo credente per svolgere proprio il ministero nella Chiesa locale. Il motivo per il quale Pietro afferma che ciascun credente ha ricevuto il dono è da intendersi come un'unica miscela di doni. In altre parole, Dio dona una misura di dono diversa a ciascuni, una miscela unica di diversi doni. In altre parole, potresti avere gli stessi doni di un altro, ma con sfumature, accenti diversi, secondo che cosa? Il bisogno del corpo in cui il Signore ti ha messo. Ecco come dovremmo vedere i doni. Non ha senso vedere i doni come una specie di catalogazione specifica, assoluta. No, lo Spirito Santo, mi viene l'illustrazione dei colori di un pittore, usa delle sfumature per ognuno di noi e dona ad ognuno di noi in maniera diversa, ad ogni singolo credente all'interno della Chiesa, una sfumatura diversa dall'altro. E quindi forse hai un dono di evangelizzazione, anche io ho un dono di evangelizzazione, ma non siamo, possiamo dire, non lo abbiamo alla stessa maniera e siamo usati diversamente. Ecco cosa intende il nostro passo: una miscela unica di abilità dotata dallo Spirito Santo, e questa miscela costituisce il tuo dono. Ed è proprio a motivo di questo che lo Spirito Santo dota ogni credente in maniera unica, proprio per preservare l'unità di questo corpo, nella Chiesa di Caltanissetta. Ecco, riuscite a capire l'implicazione? Quanto sei tu importante per questa Chiesa? Riusciamo a capire l'implicazione di quanto il Signore ti ha posto qua e c'è un motivo per il quale sei qua? Di quanto tu possa servire a questo corpo? Ecco che la responsabilità di ognuno, ognuno è chiamato a giocare la partita, nessuno in panchina. E nessuno si può sentire in panchina e dire: no, ma ci sono quei fratelli, se ne occupano loro. No, no, sei tu quello, sei tu. La grazia di Dio è svariata, dice, significa che ha molte sfaccettature, multiforme, altri traducono. La stessa parola che troviamo in Prima Pietro, capitolo 1, versetto 6, riguardo alle prove, e dice: perciò voi esultate, anche se ora, per breve tempo, è necessario che siate afflitti da svariate prove. Ecco la nostra parola, i credenti affronteranno una marea di prove, così è la svariata grazia di Dio che fornisce il credente proprio ciò di cui ha bisogno, è il dono necessario. Questi doni non sono per l'edificazione personale, ma sono per il benessere e la stabilità del corpo. Infatti dice, diaconizzandoli, la parola, metteteli a servizio, servitevi di questi per il corpo, per il corpo. Non sono inoperosi, non lasciarli inoperosi. Questi doni servono per il servizio degli altri. In parole semplici, lo scopo è per edificare gli altri. I tuoi doni, il tuo dono è per l'edificazione del corpo, del corpo. Il Signore non ha solo dotato la sua Chiesa di uomini con dei doni per il perfezionamento dei santi, lo abbiamo detto già, apostoli, profeti, evangelisti, pastori e dottori, Efesini 4:11, ma lo Spirito Santo ha dotato ogni singolo credente di capacità spirituale per edificarsi a vicenda. C'è da fare quello, c'è quel bisogno lì. Chiama il pastore, chiama il diacono. Fai tu. Come conseguenza di questa affermazione, possiamo essere certi che Dio intende che i credenti usino questi doni in relazione agli altri. Ecco un passo importante, Romani 12, versetti 5 a 8, dice Paolo: così noi, che siamo molti, siamo un solo corpo in Cristo e individualmente siamo membra l'uno dell'altro. Avendo pertanto doni differenti secondo la grazia che ci è stata concessa, se abbiamo un dono di profezia, profetizziamo conformemente alla fede, se di ministero attendiamo al ministero, se di insegnamento all'insegnare, se di esortazione all'esortare. Chi dà, dia con semplicità, chi presiede lo faccia con diligenza. Chi fa opere di misericordia le faccia con gioia. Tutto deve confluire nel servizio per gli altri e per la Chiesa. Tutto. Tutto è in funzione della Chiesa. Servi gli altri nella Chiesa? Ecco la domanda. In che modo mostri quest'amore? Servi gli altri? Sei pronto? Sentiamo la parola amore ripetuta diverse volte e facciamo un uso quasi ultraterreno, mistico. No, sono gli stessi, le stesse persone che non hanno chiesa. E parlano del cristianesimo come una sorta di visione mistica, come una sorta di uscire dal corpo. Poi vivono in solitudine la loro fede a casa. E non sto parlando di quelli che non sono impossibilitati. Sto parlando di persone che possono andare in chiesa. Dici che possiedi quest'amore? In che modo lo manifesti nella chiesa? O forse dici di amare la chiesa? In che modo la servi? E di nuovo non voglio appesantire. Queste però sono le sfide, questo sono ciò che vediamo là fuori, nel mondo evangelico. Dici che ami i fratelli, ma non li servi. Dobbiamo mettere a disposizione i doni che abbiamo ricevuto nel corpo della Chiesa locale. Non sono nostri questi doni, ecco il punto del passo. Non è roba tua, non è perché sei meglio di un altro, non è perché sei speciale. Ma sono doni che ti sono dati. Tu sei, ecco la parola, amministratore di questi doni. Amministratore, sei responsabile di doni che, possiamo dire, Dio ti ha dato. L'amministratore era un servo fidato, solitamente era nato e cresciuto nella casa stessa, era capo della gestione e della distribuzione delle provvigioni della casa. Egli forniva cibo agli altri servi, non aveva ricchezze personali, ma era responsabile e amministrava le risorse affidategli dal suo padrone per il bene altrui. Ti vedi in questo modo quando parliamo di doni? Ti vedi in questo modo? Lui rendeva conto al suo Signore. Lui era un amministratore, non ne aveva nulla di suo. Questo sei tu, sono io. Noi non abbiamo nulla di nostro che non ci sia stato dato. Lavorava per conto del suo Signore con piena autorità di dirigere gli affari della casa. Così è come dovremmo vederci. Così è un buon tempo, possiamo dire, di riflessione per noi oggi. In che modo stai dando alla Chiesa i tuoi doni? O meglio, stai edificando la tua Chiesa con i tuoi doni? Puoi essere riconosciuto come quel servo della parabola che Gesù cita, Luca 12, versetto 42-43. Il Signore Gesù dice, il Signore rispose, chi è dunque l'amministratore fedele e prudente che il padrone di casa costituirà sui suoi domestici per dar loro a suo tempo la loro porzione di viveri? Dice, beato quel servo che il padrone al suo arrivo troverà intento a fare così. L'Apostolo Paolo, possiamo dire, rincara la dose e dice così ognuno si consideri servitore di Cristo e amministratori dei misteri di Dio. Del resto, quel che si richiede agli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele. Tu sei chiamato ad essere fedele amministratore dei doni che Dio ti ha donato, del dono, della miscela unica di doni che il Signore ti ha donato per la Chiesa qua locale. Non devi, possiamo dire, negare al corpo il tuo dono, ma metterlo a servizio. Vuoi sapere che doni hai? Vuoi sapere il tuo dono? Qual è il mio dono? Beh, devi servire il corpo secondo i tuoi desideri, devi cogliere le opportunità di servizio che ti vengono date e poi riscontrare se coloro ai quali tu servi hai dato e reso un buon servizio. Non c'è nessuna cosa che deve cadere dall'alto, fratelli. È proprio semplice, se volessimo. L'opportunità, il desiderio che hai, l'opportunità, e possiamo dire, uso una parola, i feedback che ricevi. Ecco, nessuno escluso, nessuno inutile, ma Dio ha stabilito che i suoi figli si servono e si edificano gli uni gli altri. Non privare il corpo di questi. Nel giorno in cui gli amministratori dei talenti riceveranno o dovranno render conto, l'aver ricevuto anche un solo dono non ti renderà, possiamo dire, meno, non ti giustificherà. Non ti giustificherà della tua pigrizia non averlo messo a disposizione della Chiesa. Motivo di lode sarà invece la fedeltà di quel servo che metterà tutto a disposizione della Chiesa. Al versetto 11 possiamo dire, divide i tipi di doni. Dice, se uno parla, ecco il dono di parola che cita sul passo, ci sono doni di parola e doni di servizio, e dice, se uno parla, dice così Pietro per indicare tutti i doni spirituali che uno riceve e che sono, possiamo dire, implicano la trasmissione orale, non soltanto attraverso la predicazione o l'insegnamento, ma possono comprendere tutte le attività, evangelizzazione, esortazione, tutto ciò che tu fai, possiamo dire, con la tua bocca deve edificare il corpo e deve dare tutto e devi fare tutto come se annunciassi, dice, gli oracoli di Dio. Che cosa significa, cosa intende qua per oracoli di Dio? Sono detti, ma nello specifico questi detti o parole che Dio rivolgeva all'uomo erano parole sue, parole possiamo dire che ispirate. Nel nostro passo però non sta intendendo che tu, ha detto il Reno prima, il vostro pastore benissimo, noi non siamo ispirati, la scrittura è ispirata. Però ecco cosa intende il nostro passo riguardo ai doni di parola. Ogni persona che sale qua lo deve fare con una serietà di intenti, come se annunciasse le parole di Dio stesso. Dovrebbe parlare con quel peso e quella responsabilità per il ruolo stesso che ha, per ciò che sta facendo. Non dovrebbe parlare con parole umane, con idee tratte dalla secolarità là fuori, dal mondo secolare, ma dovrebbe predicare parole che provengono da principi e da verità bibliche, comprovate. Ecco di cosa ha bisogno il corpo. Ecco come il corpo è chiamato a vigilare chi ha davanti. Chi ha davanti? Non vogliamo qualcosa che non sia conforme a ciò che è scritto sul pulpito. Non vogliamo ascoltare predicatori che predicano pensieri e idee non bibliche. Non me ne faccio nulla. E lo diciamo con rispetto, ma con fermezza. Con fermezza. Coloro che sono chiamati a parlare nella Chiesa, al mondo devono conoscere la rivelazione che Dio ha dato di se stesso, la parola, non in maniera superficiale ma attraverso lo studio della parola. Questo è ciò che tanti uomini di Dio hanno ripetutamente detto lungo la storia della Chiesa. Lo raccomandavano, studia, studia, ho la mia Bibbia, ho il mio spirito, parlo e poi sentiamo quello che sentiamo. No, devi farlo con responsabilità. Ecco, come se si annunciassero gli oracoli di Dio. Infatti, diverse volte purtroppo sentiamo tanta filosofia umana e peggio ancora, niente parola predicata, niente parola predicata. Pietro continua e mostra un'ampia categoria, stiamo giungendo alla fine. Se uno compie un servizio, i servizi sono molteplici all'interno della Chiesa, ministerio qui è tradotto proprio servizio, sono tutte quelle azioni, possiamo dire, che servono gli altri e che Cristo stesso mostrò come esempio di servizio agli altri: aiutare, dare, amministrare, mostrare misericordia. Si tratta dei servizi più umili, ma non meno più importanti, non meno importanti degli altri. Ecco perché abbiamo detto tutti questi doni servono per l'unità del corpo, perché se tu stai servendo in questi doni più umili, metti da parte altri per la parola. Ecco come dovremmo vedere, ecco come dobbiamo vedere la Chiesa, tutti importanti, la cura dei poveri, degli orfani, delle vedove, dei vecchi, dei malati, dei forestieri, dei prigionieri per la fede, aiuti che venivano attraverso risorse personali e forniti alla Chiesa. E ovviamente possiamo dire ecco la carità cristiana, una carità cristiana che è un servizio pratico e che mira all'azione. Ecco quando diciamo di amare la Chiesa, cosa significa? Stiamo semplicemente dicendo che stiamo servendo la Chiesa attraverso i doni che Dio ci ha messo a disposizione come membri di Chiesa locale. E in questo, è questo che ci viene in mente quando sentiamo questa espressione, carità cristiana. Questa è la vera essenza, il modo in cui possiamo esprimere veramente, biblicamente, quest'amore. Degli uomini e delle donne che si spendono le proprie capacità, il proprio servizio per il benessere del corpo, avendo la consapevolezza e la comprensione che tutto ciò lo fanno mediante la forza che Dio fornisce loro. Questa forza non deriva da loro stessi, perché la forza tua personale ti porterebbe ancora più orgoglio, ancora più vanità. Ecco che noi abbiamo la consapevolezza che invece tutto ciò che facciamo, anche di buono, soprattutto di buono, non lo facciamo attraverso le nostre forze, ma è Dio che ti fornisce quelle forze, è Dio che te le dona. Non hai fatto nulla, eppure sei chiamato a fare. Tu non stai promuovendo te stesso, tu non sei qua perché vuoi la reputazione, la fama, il successo, o almeno non dovresti ambire a queste cose. Tutti coloro che servono lo fanno mediante la forza che viene dal Signore, e quelli non si stancheranno mai. Quelli non si stancano mai. Sapete perché? Perché il Signore stesso che concede la grazia e la forza di andare avanti. Nonostante tutto, possiamo dire, e chi è nel ministero sa ciò di cui sto parlando, ti darebbe contro. Ti fa piegare le ginocchia, eppure quella forza che Dio ti dà ti spinge ad andare avanti, ti continua, ti spinge. E ti rinnova le forze. Alla fine del versetto 11 Pietro terminerà proprio il discorso, possiamo dire che da un lato ecco il fine e lo scopo di praticare i doni, il fine ultimo possiamo dire è per l'edificazione della Chiesa, ma ecco il fine più alto. Che cosa dice? In ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ecco il fine ultimo di perché Dio ti ha dato i tuoi doni e perché devi assolvere questa responsabilità: la gloria di Dio, la gloria di Dio. E così Paolo dice: sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate qualche altra cosa, fate tutto alla gloria di Dio. Prima Corinzi 10:31, tutto, non c'è niente che tu faccia se non per la gloria di Dio. Questo è ciò che ci spinge a fare ciò che facciamo, e dovrebbe essere il fine del servizio. la motivazione che ci spinge, possiamo dire, a una vita santa, a vivere in santità, a vivere servendo il corpo. Tutto è per la gloria di Dio. I doni procedono da Lui, non abbiamo fatto nulla per guadagnarceli e non c'è niente che possiamo fare, possiamo dire, da aggiungere o di vantarci, o per vantarci, scusate, o per fare ciò che diciamo e facciamo. Nulla. Tutto deve necessariamente portare gloria a Dio. A Lui appartiene la nostra salvezza, la rivelazione scritta, a Lui appartengono i doni dello Spirito e quindi ogni gloria deve ritornare a Lui. Il passo, terminerà proprio con una dossologia, con una lode a Dio per ciò che ha fatto. Ecco, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Pietro è ricolmo di lode e conclude il suo passo in questo modo. Ecco che quattro responsabilità che hanno i credenti come membri di Chiesa in vista della fine. Questo è ciò che siamo chiamati ancora oggi in vista della fine a fare. Praticare la preghiera, praticare l'amore, praticare l'ospitalità, praticare l'uso dei doni per il servizio degli altri. Tu sei un amministratore. Preghiamo. Signore, vogliamo tanto innalzarti, Signore. La Tua parola ci umilia, eppure la Tua parola ci spinge a servirci sempre di più, a servire la Tua sposa, la Chiesa. Ti adoriamo per il privilegio che abbiamo, non siamo nulla, solo riceviamo grazia su grazia ed è grazie alla Tua grazia proprio che possiamo vivere in Chiesa, vivere la Chiesa e servirla come Ti è dovuto e come Tu ci chiami a fare, mettendo a disposizione tutto ciò che Tu ci hai donato. Benedici ognuno di noi affinché possiamo farlo con piena responsabilità, nel nome di Gesù. Amen.